sta affacciato mai dopo i diri. Quando tramonta brucia un urlo mare e i vecchi assettati in te.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, eccoci qui con il solito appuntamento settimanale, linea diretta con il sindaco Savarino in studio, a cui auguriamo buona serata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E iniziamo la nostra chiacchierata settimanale sugli eventi principali che si sono verificati così nel corso della settimana, nel corso degli ultimi tempi. E torna prepotentemente alla ribalta il problema dell'antenna della telefonia mobile. L'ultima installazione ha creato non pochi problemi all'amministrazione comunale, che ha emesso due ordinanze di sospensione di lavori, ma alla scadenza puntuale di ognuna di queste ordinanze i lavori sono venuti fuori. Dopo gli scavi, l'antenna, adesso si attende semplicemente che possa entrare in funzione. E a tal riguardo c'è stata l'ennesima contestazione ieri mattina nei pressi proprio dell'antenna, dove si trova ubicata l'antenna, per ricordarlo ai nostri radioascoltatori, proprio alle spalle del cimitero comunale. Dicevamo, una protesta alla quale hanno partecipato non solo cittadini, ma anche tutti gli studenti. Alcune classi del liceo scientifico hanno voluto manifestare la loro preoccupazione espressa anche nel corso del consiglio comunale, dei lavori del consiglio comunale aperto con i tecnici dell'ARPA, che hanno spiegato il lungo e il largo. Ma la preoccupazione dei cittadini, ripeto, dei cittadini, è ancora forte, per cui è intervenuto lo stesso sindaco proprio ieri a spiegare la situazione. Ecco, allora sindaco, ci sono delle novità in merito alla questione dell'antenna della telefonia mobile, con l'intervento dei tecnici ARPA, e quant'altro sta mettendo in essere l'amministrazione comunale per dare le rassicurazioni possibili e migliori a tutti i cittadini?
Sì, intanto un saluto a tutti. Ritorniamo a parlare di antenna, è un argomento sensibile, un argomento sentito dalla cittadinanza, le opinioni sono discordanti, io ho registrato opinioni opposte tra chi ritiene che le antenne non siano dannose e da chi invece lo ritiene che siano dannose. È comunque un argomento che giustamente deve passare all'attenzione dell'amministrazione comunale, e giustamente il sindaco deve farsene carico per trovare una soluzione, per quello che sono i suoi poteri, per quello che sono le sue competenze, che in qualche modo, come dire, cerchi di risolvere una questione che sicuramente è spinosa, ma che è anche molto spesso attorniata da pregiudizi e dalla, forse lo voglio dire con molta schiettezza, dalla poca voglia di capire il problema per risolverlo. Allora vorrei, nei pochi minuti che mi sono dati a disposizione, cercare di lanciare alcuni messaggi ben precisi. Il primo messaggio che bisogna in qualche modo che passi e che veicoli in modo assoluto è questo: l'amministrazione comunale, il sindaco in prima battuta e in testa, è per la città e per i cittadini. Ieri un giornalista, non mi ricordo, mi fece la domanda: chi tutela, chi difende i cittadini? Io risposi: il difensore primo dei cittadini è il sindaco, e io sono qua per difendere i cittadini. Allora, si sappia in maniera chiara che non c'è contrapposizione, il sindaco è esattamente la persona, e io questo onere me lo sento tutto, che deve tutelare in ogni circostanza, occasione, situazione i propri concittadini. Quindi sappiamo tutti che questo è un primo mattone da cui non bisogna e non si può schiodare. È chiaro che da qui bisogna fare l'altro discorso. L'antenna è o no pericolosa per la salute? Ora badate, se non vogliamo fare pregiudizi, se non vogliamo fare speculazione, se non vogliamo fare solo propaganda, occorre avere la, come dire, la, l'onestà intellettuale di affrontare un problema e di, come dire, accoglierlo nella misura in cui gli esperti del settore ci danno delle risposte. Allora, su questo voglio subito essere chiaro. Non è vero che la comunità scientifica è spaccata in questo, o meglio, non lo è vero al 100%. Ci sono delle voci che danno una, come dire, che non si vogliono esprimere, dicendo che non si può sapere se c'è o no danno per la salute e che pertanto è bene applicare il principio di precauzione. Ma è anche vero, e su questo invito tutti ad andare su internet, a visitare i siti dei massimi esperti della nostra nazione. Io mi riferisco ad esempio, uno fra tutti, al professore Veronesi, che tutti conosciamo come oncologo di fama internazionale, il quale in un suo comunicato, in una sua dichiarazione, ha detto chiaramente, non che non c'è, come dire, il rischio per la salute, non si sa se ci sia il rischio, che effettivamente non c'è legame tra le onde elettromagnetiche e il rischio per la salute. Quindi già abbiamo illustri medici, illustri professori che hanno preso posizioni precise e nette. Stiamo parlando del professore Veronesi, ma basta andare in internet, ci sono altri professori, altri luminari della scienza medica che ci dicono questo. A questo bisogna aggiungere che la emissione delle onde elettromagnetiche che viene dalle antenne è ben poca cosa, lo spiegavo ieri ai cittadini, a quei pochi che erano ancora là rimasti vicino al cimitero, rispetto al bombardamento di onde elettromagnetiche che noi abbiamo quotidianamente. Si parlava anche delle televisioni con il tubo catodico. Quelle che noi ci mettiamo davanti quando ci vediamo la televisione, non quello al plasma, quelli che hanno ancora il tubo catodico, quello spara radiazioni sullo schermo e vanno a finire sulle persone che sono davanti che guardano la televisione. Quelle sono onde elettromagnetiche. La radio sveglia che abbiamo al nostro capezzale, che se si trova già a una distanza inferiore ai 50 centimetri dalla nostra testa, quello produce onde elettromagnetiche. Il cellulare che abbiamo in tasca, che spara una richiesta di onde elettromagnetiche molto di più rispetto ad altri strumenti, soprattutto quando non trova dove agganciarsi nella rete. Tutto questo dimostra che noi siamo bombardati di onde elettromagnetiche e probabilmente quelle che vengono emanate dalle antenne della radiofonia mobile sono ben poca cosa rispetto alla totalità, fermo restando che i medici dicono che comunque questo pericolo non c'è. Ecco, questo è un altro aspetto. Su questo però non voglio io apparire saccente, una persona che sa tutto. Io questo mi sto documentato facendo delle brevi ricerche che chiunque dei cittadini può fare, ripeto, basta andare in internet, ma ci siamo assunti un impegno come amministrazione, io personalmente, di fare a Rosolini un convegno, una conferenza, un incontro con luminari della scienza medica perché dicano esattamente ai cittadini come stanno le cose. Chiaro è, e lo voglio dire, che nel momento stesso in cui c'è la certezza o c'è anche il sospetto reale di un dubbio che può venire che ci sia danno per la salute umana, io sarò per i cittadini e con i cittadini contro tutte quelle situazioni che creano danni alla salute umana, ma ci mancherebbe altro. Vero è, mi fermo così, vero è che nel caso in cui però non c'è questa, dobbiamo avere conseguenzialmente un comportamento, dire, conseguenziale, appunto.
Sindaco, io vorrei fare l'avvocato del diavolo, però il discorso mi sembra abbastanza tranquillo, e lo abbiamo ribadito nei nostri editoriali e dei notiziari anche, che la protesta sull'antenna della telefonia mobile si vada a direzionarsi su due fronti.
Esatto.
Allora, io sono molto schietto.
No, anche perché dal terzo punto lo devo trattare, ma forse già...
Allora, il discorso è questo. In un articolo apparso proprio ieri sulla Gazzetta del Sud io facevo questa considerazione del tutto personale, senza essere l'oggetto di essere soggetto di scienza o compagnia bella. Allora, dicevo su due binari. Il primo, ed è giusto, sacrosanto, quello della preoccupazione dei cittadini. Però questa preoccupazione, una volta smussata, due volte smussata, tre volte smussata, resta sempre il dubbio, tant'è vero che anche illustri scienziati, illustri studiosi del settore sono divisi in questo senso. Se poi sono per la maggiore o sono per la minore, questo è un altro problema. Ma il discorso va più a monte, perché il semplice cittadino, ecco il punto dove volevo arrivare, il secondo binario in cui si incanala questa protesta, il semplice cittadino di strada, la semplice donna di casalinga, anche professionista, che vede nel mezzo immischiati personaggi politici che vanno a cavalcare questa battaglia, rende ancora più problematica la situazione. Io ripeto, sono per la salvaguardia e siamo tutti per la salvaguardia della salute di ogni singolo cittadino e ognuno di noi ha le dovute, le giuste preoccupazioni. Però poi quando questa battaglia viene ad essere cavalcata da esponenti politici rossi, gialli, neri, bianchi, noi non facciamo, l'ho detto anche ribadito ieri perché qualcuno ci accusava che come emittente, che come stampa e come organi di informazione dovevamo prendere una posizione. Noi non prendiamo nessuna posizione, lo abbiamo ribadito diverse volte, non ne approfitto ancora una volta per stabilire e dire a carattere cubitale che noi come emittente non prendiamo alcuna posizione, in quanto noi esterniamo semplicemente il pensiero degli altri, lo esponiamo, sia rosso, che rosso poi non è, ormai è rosella, sia nero, che nero non è perché ormai è grigio, e comunque bianco, non sono daltonico, grazie a Dio, per cui dico semplicemente che sarà poi il cittadino a farsi un'idea. Ecco, allora, diciamolo chiaramente, questa è una battaglia che viaggia su due fronti, la preoccupazione dei cittadini, giusta, sacrosanta, come è giusto che sia così, ma c'è altro, l'altro fattore politico, perché la protesta ci sembra che sia mirata.
Sì, questo è, come dire, un problema che coinvolge tutto e tutti, nel senso che la politica, giustamente, dico alle volte doverosamente, si deve interessare dei fatti delle persone. E guarda, in realtà il fatto che ci siano forze politiche che si mettono, come dire, ad essere espressione di eventuali proteste non è male, anzi dico di più, fa bene alla società, fa bene alla democrazia che ci sia, come dire, una forza politica che mette in evidenza un problema. Nel caso di specie, io raccolgo come positiva la protesta anche delle forze di opposizione. Mi dispiace solo che passa l'idea che sono solo quella forza che è a tutela della salute. Non è così, di fatto non c'è una sola forza politica che non è a favore della salute o dei cittadini, ci mancherebbe altro. Questo ha aiutato moltissimo a discutere di un problema, ben venga la discussione. Mi è molto piaciuto la richiesta del Consiglio Comunale aperto. È stata una scelta importante. Io all'inizio di quel consiglio comunale ho pure detto che la richiesta degli 8 consiglieri, chiamiamoli opposizione, andava integrata con già la richiesta fatta dallo stesso vice sindaco che chiedeva, e anche dagli altri amici del PDL, insieme per servire, ed altri che chiedevano di
nella
fare.
Prima ordinanza di
nella prima ordinanza di anni parlavano. Come per dire che il dibattere, vedendo tutte le diverse posizioni, tutte legittime, è fondamentale ed importante. Dov'è che però la situazione diventa, come dire, inaccettabile o quantomeno sospetta? Quando dal bisogno delle persone, dalla paura delle persone, si strumentalizza una posizione politica. Questo è ingiusto, perché se si fa questo non si fa il bene della società, ma si cerca di cavalcare un'onda emotiva sperando che cavalcando questa onda emotiva si possa avere un ritorno elettorale o politico che dir si voglia. Sappiamo tutti che l'esperienza dimostra totalmente il contrario. La gente non ha bisogno di Don Chisciotte che cavalcano onde emotive, ha bisogno di persone che con la testa sulle spalle affrontano il problema dai diversi punti di vista, ma con un obiettivo, quello di fare poi sintesi reale. Se c'è una situazione che è la seguente, la legge dice tu, sindaco, non puoi vietare alle società di telefonia di fare impiantare nel territorio del tuo comune a determinate condizioni l'antenna, e serve perché è un argomento di strategia nazionale. Non è possibile che questo non venga detto a chiare lettere da tutte le forze politiche, perché se loro si dice non si fa un servizio alla città né un servizio alla democrazia. Discutiamo se fa danno oppure no, discutiamo su questo, possiamo discutere, ma lì se si dimostra che comunque non c'è il nesso, il coraggio di dire che non c'è deve pure essere detto. Questo è il discorso. Poi possiamo discutere di altro, di tutto, discutere fa sempre bene, ma le forze politiche di maggioranza e di opposizione hanno un dovere in più rispetto a tutto il resto, e il dovere è quello di cercare di gestire, di governare la cosa pubblica secondo il bene sociale e non secondo il bene particolare della forza pubblica. Questo è il discorso. A questo ovviamente però, per non essere monco e per non sottrarmi a niente, perché io cristallino voglio sempre rimanere e non mi voglio sottrarre a nulla, è chiaro che c'è un altro filone di tensione, chiamalo così, o meno di manifestazione politica, che è contro la scelta non dell'antenna in quanto tale, ma del sito dove l'antenna è stata messa. Diciamocelo pure, perché quando ieri alcune signore mi dicevano no, l'importante è che qui dentro non ci deve essere, da qui lo spostiamo di 10 metri, io gli dicevo: signore, scusi, ma se spostiamo l'antenna di 10 metri, il pericolo cessa? No, come lì e qui se c'è pericolo, come dice lei. Allora il problema non era tanto del pericolo, è il fatto che si vuole evitare che ci sia un'antenna in quel terreno per i motivi che sappiamo. Allora, su questo, fermo restando che in città, e ormai ci sta abituando molto la politica degli ultimi tempi, lo voglio dire con molta schiettezza. Allora, io non sono del PDL, non sono neanche, se vogliamo dire, di destra o centrodestra in senso stretto, sono una persona che mi ritengo moderato e ho la capacità di poter dire, secondo le mie opinioni ovviamente, quindi fallibile in quanto opinione, che se una cosa è vera o non è vera, lo posso anche esprimere. Ma in questi tempi, badate, spesso e volentieri si demonizza l'avversario. Abbiamo questo vezzo, che è un malvezzo, di demolire e demonizzare l'avversario politico, che avversario non deve essere. E cosa sta succedendo? Non è a livello nazionale, non è tanto discutere su quanto ad esempio Berlusconi propone, ma siccome lo propone Berlusconi è comunque cattivo, questo non può andare. Dico, non può fare la politica contro Berlusconi. Berlusconi non potrà dire delle cose che alle volte possono essere sbagliate, ma non potranno essere sempre sbagliate, qualcosa di buono ci sarà pure. Allora perché dico questo? Perché noi non possiamo avere cittadini di serie A e di serie B, nel senso che chiunque deve essere trattato allo stesso modo. E non è pensabile che ci possano essere persone che hanno la possibilità di impiantare nei loro beni quelli che sono situazioni pubblici, diciamo così, e altri non lo possono fare. Questo non è accettabile. Allora, io, per tranquillizzare i miei concittadini, su questo ci stiamo muovendo, in comune ci stiamo lavorando, l'amministrazione non sta a guardare. Noi stiamo intanto cercando di capire, in prima battuta, se c'è veramente il rischio per la salute. Ad oggi ancora non ho notizie di questo genere, faremo questo convegno, ma vogliamo anche lanciare una sfida vera e propria a tutto il Consiglio Comunale. Si parlava di un regolamento che vuole essere cambiato, il consigliere Vaccaro diceva che il regolamento approvato dalla precedente consigliatura è un ottimo regolamento, lo penso pure io, la sinistra sostiene che così non è. Bene, sediamoci a discutere su questo regolamento. Se individuiamo solo aree pubbliche, togliamo dovunque le antenne e li mettiamo tutte nelle siti pubblici. Allora sì, ha valore, perché altrimenti sarebbe solo politica discriminatoria nei confronti delle persone, e questo non è inaccettabile, perché se fa male l'antenna messa dove è adesso, fa male quella di via Alighieri, fa male quella di via Galileo, fa male quell'altra, dovunque. Allora se vogliamo fare una scelta, su questo vogliamo confrontarci, e sicuramente a giorni usciremo con la nostra forte proposta di amministrazione, che è proposta politica, perché dal punto di vista tecnico noi abbiamo rispettato tutti i canoni, abbiamo rispettato la legge, abbiamo rispettato i canoni sanitari, quindi non è un problema né di rischio alla salute né di rispetto ai canoni di legge, è un problema politico. Ebbene, sul piano politico vogliamo confrontarci e diciamo, cari signori, siccome tutti i cittadini sono uguali rispetto alla legge in senso lato e quindi anche rispetto ai regolamenti comunali, bene, tutti i cittadini devono avere la stessa pari opportunità, se vogliamo mettere, utilizzare siti particolari, che siano per tutti siti particolari. Finisco, perché mi pare che sia stato molto chiaro. Guardate che però non credo che a proposito delle antenne ci sia una unitarietà di tutti i cittadini, perché ho notizia certa e sicura che ci sono lamentele da parte di molti cittadini nei confronti di alcuni gestori di telefonia mobile che si lamentano appunto che il segnale non c'è in città. Allora qui dobbiamo capirci. Ci sono alcuni che telefonano al call center dei gestori, non faccio nomi per non fare pubblicità, è evidente, che dicono: scusate, io non prendo la vostra scheda telefonica perché a Rosolini, nel centro di Rosolini, non si prende quella vostra società. Per cui o fate in modo che Rosolini si prenda il segnale o io non compro nessuna vostra scheda. Altri telefoni, guardate, sono davvero molti questi cittadini, molti. Allora dobbiamo capirci. Perché questa società, quando viene a Rosolini e vede che c'è necessità di fare, come dire, di coprire il territorio, allora, cittadini, o vogliamo il telefonino e quindi ci lamentiamo per avere il segnale, oppure non vogliamo le antenne, le due cose. Allora regolamentiamo tutto, regolamentiamo in modo tale che siamo tutti tranquilli, ma ancora di più regolamentiamo in modo tale che ci sia uguaglianza tra i cittadini, in tutto e per tutto. Questo è quello che penso io. Difesa ad oltranza della salute dei cittadini contro ogni, come dire, disincrasia, non so come spiegarlo, contro ogni malvezzo di fare il contro di tutto, ma nel rispetto dell'uguaglianza dei cittadini.
Quindi la costituzione di un tavolo tecnico che vada ad un riesame completo del regolamento in cui tutte le componenti politiche del Consiglio Comunale siano rappresentate, perché no, anche di cittadini e tecnici, in modo tale da studiare un regolamento unico che sia di gradimento.
Noi siamo aperti a tutti.
Di gradimento a tutti. E si finisce perché oggi è la volta della Vodafone, domani è la volta della Telecom, postdomani e poi la volta di un'altra azienda.
Posso aggiungere solo una cosa? Ma lo sappiamo, ci pensiamo, perché sono fatti strategici per lo Stato, per due motivi. Uno è di ordine di sviluppo. A livello di telefonia viaggiano ormai tutti i dati, dai dati internet, dati mediatici di qualsiasi genere. Immaginate, senza il telefonino, cos'è successo nelle zone dove c'è stata la frana. Il giornale proprio di ieri, il telegiornale, ha fatto un servizio in cui ha detto: la città intera si è ribellata perché volevano immediatamente i ponti radio per far funzionare i telefonini, perché erano andati distrutti per quanto riguarda la frana. Ecco, perché questo? Perché era necessario avere il telefonino. Quante vite si sono salvate con il telefonino? Ci sono delle persone che sono sperdute nelle Alpi, che sono in contatto con i soccorritori tramite il telefonino. Non so se già l'hanno recuperati, ma fino a ieri sera ancora l'avevano recuperati, ma il contatto c'è tramite il telefonino. Allora, comunque, quindi è strategico, perché comunque è una questione di ordine, come dire, di evoluzione. Poi c'è un altro problema, che è economico. Lo Stato ha venduto le concessioni con soldi, con molti soldi, e siccome se li è fatti pagare, deve garantire la società, che hanno pagato, sborsato milioni di euro, di poter fare, telefonia. Questa è la verità, e noi piccoli comuni siamo stritolati in questo, ma dobbiamo avere il coraggio di vedere il problema nella realtà e di assumere le decisioni senza ipocrisia.
E nella sua globalità. A proposito, la nostra antenna è fuori.
Ah, ecco.
Bene, linea alla regia per qualche istante. Rieccoci ritornati nuovamente in studio, cambiamo decisamente argomento, andiamo a trattare qualche altro problema, soprattutto l'attività amministrativa, che a qualcuno può apparire in fase di stand-by, però c'è un certo lavorio all'interno amministrativo che adesso il sindaco deluciderà. Noi vogliamo enunciare qualche piccolo argomento, come quello del personale, cioè quello del rinnovo della macchina amministrativa, dell'apparato burocratico dell'ente, con maggiori incentivi per quanto riguarda il personale, soprattutto quello precario, Sindaco. Dopo la stabilizzazione avvenuta entro il 31 dicembre, e dobbiamo dire che Rosolini è stato uno dei primi comuni a mettere in atto questa normativa senza aspettare ulteriori indicazioni dalla Regione Siciliana, senza indugi ha proceduto alla stabilizzazione di questi precari, e adesso si cerca addirittura di aumentare le ore lavorative, perché ricordiamolo che un dipendente comunale, diciamo di ruolo normale, svolge le sue 36 ore settimanali, mentre il personale precario attualmente è a quota 20, e adesso l'amministrazione comunale sta rimodulando le ore di servizio per dare maggiore produttività e maggiore naturalmente professionalità a questo personale.
Sì, io prima vorrei fare una piccola premessa. Nella campagna elettorale io parlavo della teoria delle sedie vuote, che è questa la teoria. I miei assessori, dicevo, non li devo trovare mai in comune, perché se sono in comune seduti, è chiaro, è metaforica la situazione, vuol dire che non stanno lavorando. Quando io li cerco e non li trovo nelle sedie, quindi dove loro devono sedersi, sono vuote, vuol dire che sono in giro a lavorare. Così è. Il lavorio dei miei assessori è incessante. Io voglio approfittare dell'occasione per ringraziarli tutti, dall'assessore Giunta che già è a Siracusa, dall'assessore Santocono che è costantemente per quanto riguarda il personale, l'assessore Rizzo, l'assessore Vigna che si trova a Noto per la riunione al lato, l'assessore Macauda che è un vulcano di idee e quant'altro, l'assessore Roccasalvo, che dire, l'ho già detto altre volte, lui anticipa i tempi rispetto a quello che uno cerca di pensare, cioè veramente una squadra che lavora molto, e in questa squadra si aggiunge, tra le altre cose, proprio per quanto riguarda il personale, il mio direttore generale. Io ne voglio approfittare.
Quindi gli assessori e il sindaco non sono chiusi in una stanza, come dice un volantino cuturro cuturro.
No, vabbè, ma sai, quelli lasciano il tempo che trovano. Io veramente su questo devo dare atto, che sono alle volte, quando li cerco, veramente li devo rincorrere anche io. Stanno lavorando bene. Io vorrei intanto approfittare per ringraziare il dottore Iemmolo, Piero Iemmolo, il direttore generale. In un mese ha messo sotto sopra il comune, lo devo dire, perché sta lavorando al personale in maniera egregia, e accanto a lui ovviamente non posso che ringraziare l'assessore Santocono, perché ha centrato degli obiettivi importanti, ne parlerò fra due secondi, e poi anche il responsabile Saro Savarino. Ma permettetemi anche per l'affetto che mi lega e per l'affetto sincero che mi lega a lei, il segretario generale dottoressa Albino, che è una persona che stimo e che voglio bene tantissimo. Grazie a lei molte cose ci stiamo facendo, perché sta lavorando,
anche perché per molto tempo ha sopperito alla mancanza
è stata lei generale. Il nostro direttore generale si sta lavorando in team in maniera ottimale. Voglio ritornare a Giancarlo Santocono. Dicevo che è una persona che ha messo a segno obiettivi importanti. Uno dei primi. Abbiamo noi detto in campagna elettorale: noi vogliamo stabilizzare i precari del comune di Rosolini. Badate, si tratta di un'azione amministrativa che è fondamentale, perché diamo dignità a persone che lavorano, che non hanno avuto certezza per il loro futuro e che ora hanno la certezza di essere inquadrati a tempo indeterminato nell'ente comune di Rosolini. Hanno fatto battaglie che sono durate anni, 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 direi quasi un decennio. Noi l'abbiamo promessa in campagna elettorale e l'abbiamo mantenuto. Per mantenere la quale promessa abbiamo dovuto fare due importanti obiettivi: rispettare il patto del 2008 e nel 2009. Quel rispetto consente a queste persone, che sono sicuro non lo dimenticheranno mai nella loro vita, di quello che questa amministrazione sta facendo per loro, non perché siamo bravi, bravi lo siamo pure, non perché ci vogliamo sentire i migliori, ma perché abbiamo il dovere, ci sentiamo addosso il dovere di dare a tutti la dignità del lavoratore. Ebbene, il nostro comune a fine 2009 ha portato avanti tutte le pratiche per stabilizzare i nostri precari. Oggi le nostre delibere sono già a Palermo, siamo in attesa che si completizzi l'iter, stabilizzando pure i lavoratori socialmente utili, gli LSU, badate, persone che lavorano a Rosolini nel nostro comune senza avere la dignità neanche di un contratto di qualsivoglia natura. Non erano neanche, come dire, la dignità di essere riconosciuto la loro anzianità di servizio. Guardate bene com'è la situazione. Noi abbiamo stabilizzato anche costoro. Ma abbiamo fatto un'altra promessa. E la promessa che abbiamo fatto qual è? Quella di utilizzare i fondi di chi è andato in pensione non per spalmare in spese varie, ma per il personale, facendo il fondo per il personale. E grazie a quei soldi che siamo riusciti a risparmiare, ecco, questa è un'anteprima che sto per dare, ma faremo veramente una indiscrezione, chiamiamola così, e la do al condizionale solo per scaramanzia, perché io sono, non ci credo, ma come dire, mi metto al sicuro, sono scaramantico, è quella di portare tutti i nostri lavoratori precari a 24 ore, e do di più una chicca, a 25 ore. Non è mai successo. Noi le cose le promettiamo, noi le cose le manteniamo. Quando l'assessore Santocono, il direttore generale, il segretario generale, che ancora saluto affettuosamente, e Savarino mi daranno la risposta definitiva, io faremo sapere ufficialmente che i nostri lavoratori avranno 25 ore di lavoro. Lo stesso vale per quanto riguarda anche quelli della nettezza urbana, e cioè che significa con la nettezza urbana? Come sapete, i lavoratori che non sono dipendenti del comune, dipendono dalla società che ha aggiudicato il servizio, stanno lavorando a 4 ore e mezza. Noi abbiamo detto che non è giusto lavorare a 4 ore e mezza. Bene, stiamo mettendo in atto la nuova gara d'appalto, aumentando già di mezz'ora il loro lavoro. Già andranno a 5 ore con la prossima gara d'appalto. E mettendo già in bando la possibilità per l'amministrazione di aumentare di mezz'ora in mezz'ora, perché questo sarà possibile grazie alla raccolta differenziata. Noi amiamo i lavoratori nella misura in cui la loro dignità è la dignità della società civile, è la nostra stessa dignità. Questi, lo dico ai miei concittadini, non sono parole, sono fatti, non sono promesse a vuoto, sono promesse mantenute. E su questo chiedo a tutti di giudicare il nostro operato quando sarà il momento di giudicare, assieme a queste e anche ad altre cose. Certo, molte cose sono ancora da fare, ma guardate, siccome siamo concreti, quando le cose le facciamo bene. Fino ad oggi abbiamo fatto obiettivi inimmaginabili, io sono sempre fiducioso, pur con tutte le traversie, anche con le discussioni all'interno della maggioranza che ci sono pure, non è che ve lo posso nascondere queste cose, però sono convinto che abbiamo una squadra di governo di cittadino che veramente che vale, e poi alla fine ci giudicherete. Se abbiamo fatto bene, ci dite abbiamo fatto bene, se bene non abbiamo fatto, ci direte che abbiamo fatto male.
Sindaco, in termini finanziari c'è una grossa novità che ha lanciato, e l'idea sembra abbastanza simpatica e fattiva, quella del neo assessore al bilancio, che per quanto riguarda la stesura del prossimo documento finanziario, e ci riferiamo a quello del 2011, ha l'intenzione di fin da adesso di formare un tavolo tecnico di esperti, di consulenti economici, per ascoltare la loro idea, la loro opinione, e quindi essere una volta fatta la stesura di questo bilancio, con l'avallo appunto di esperti economici che possono dare manforte e quindi consigli utili all'attività amministrativa e alle somme da destinare al comune.
Sì, guarda, io su questo devo subito dire che c'è grande fermento. Per poter muoversi qualsiasi macchina occorre che ci sia l'elemento principale, che ci sia cioè la benzina. Per potersi muovere la macchina amministrativa occorre che ci sia anche la benzina, che sono i soldini. E per poter avere una buona benzina occorre avere un buon distributore. E per avere un buon distributore nell'ambito amministrativo occorre che ci sia un buon bilancio, perché è poi tutto lì il problema. E guardate che sul bilancio comunale l'assessore Macauda, ma ancora prima devo anche ringraziare su questo l'assessore Frasca, perché è un continuum che si sta verificando. L'assessore oggi Macauda, che ha preso pure, diciamo, le vie dall'assessore Frasca, sta lavorando in una maniera quasi, come dire, irraggiungibile nei tempi, perché stiamo pensando seriamente, e già l'abbiamo fatto da un anno e mezzo, il patto di stabilità in fondo che cos'è? È il mettere in atto una politica di bilancio che faccia portare il nostro bilancio ad uno snellimento. Il vero problema nostro è questo, è la mancanza di liquidità, che si aggiunge ad un altro problema, che è quello che a pagare le tasse a Rosolini sono solo poche persone. Allora, per risolvere il problema, come giustamente diceva l'onorevole Buffardeci in un intervento fatto a proposito del bilancio di altri comuni, non possiamo solo sperare che ci arrivino i soldi da fuori, dobbiamo anche saper capire come gestire i nostri soldini, quelli che i cittadini mettono. Noi abbiamo incentrato la nostra politica in una seria e in una severa austerità. Noi non vogliamo spendere o sprecare i soldi vanno spesi perché è necessario che si spendano, non si devono tenere di lato, perché i soldi spesi fa circolare moneta, fa mettere in voto un sistema di sviluppo e portano altri soldi, cioè più si lavora più soldi arrivano al comune, più soldi il comune ha, più soldi spende, più si lavora, ecco qual è il circolo virtuoso che bisogna fare. Però bisogna, nei sistemi di economia fondamentale qual è? Quello di avere liquidità. La liquidità oggi non l'abbiamo perché le entrate sono sottostimate nel comune di Rosolini, e siccome io li pago le tasse, tu li paghi, Pippo li paga, ma vattene a pesca non li paga, pur avendo il dovere di pagarlo, io, tu e Pippo li paghiamo un po' di più probabilmente, ma se io, tu e Pippo li paghiamo assieme a vattene a pesca, a Cicillo, a Cacaci e quant'altro, avremmo il giusto nelle casse comunali e probabilmente potremmo pagare tutti di meno. Questa è la politica che stiamo facendo, oltre ad altre questioni importanti, avrete notizie a breve, perché noi poi li usciamo a poco, perché stiamo mettendo su un pool veramente di tecnici, e probabilmente tra non molto vi daremo anche i nomi di questo pool, perché vogliamo avere a Rosolini la possibilità di contare sulle nostre forze, che ci sono. Si stima una evasione di circa 4-5 milioni di euro. Che se c'è nelle nostre casse si vola a Rosolini, si vola, senza aumentare le tasse a chi le paga, ma facendo pagare a chi li deve pagare e fa il furbetto e non li paga. Questa è la situazione e su questo ci stiamo muovendo.
Cambiamo argomento, finalmente, ahimè, qualcuno, a secondo da quale punto si veda la cosa, arrivano le strisce blu, a Rosolini, una novità naturalmente che consentirà una maggiore possibilità di parcheggio soprattutto nel centro storico.
Sì, allora io dico subito, così quando faremo le prossime trasmissioni l'avevo detto, è chiaro che non mi aspetto il plauso di tutti, no? So per certo che ci saranno.
Infatti, ho detto finalmente.
Ci saranno cittadini che non saranno d'accordo. Questo è messo nel conto. Se noi per fare le cose dobbiamo aspettare che tutti siamo d'accordo, non si fa mai niente. Io sono convinto che i cittadini che sono sensibili, cittadini che hanno a cuore veramente un cambiamento di sviluppo della nostra città, saranno d'accordo per la semplice ragione che le strisce blu sono un segno di civiltà. Io sono stato a Torino esattamente 20 giorni fa, 15 giorni fa, non mi ricordo bene. Sono rimasto colpito dal fatto che tutta la cintura urbana di Torino, tutto il centro urbano di Torino è tutto zona blu. Non c'è un parcheggio bianco. E questo ovviamente avrà avuto nei cittadini una certa ripercussione, ma tutti sono soddisfatti per il fatto che in questo modo c'è una gestione del parcheggio che è più lineare. In una città, anche Rosolini, dove già il parcheggio è un problema, in una città come Rosolini, dove il centro del paese è un problema, molte persone rinunciano ad andare nel centro storico della nostra città, ad andare a cena o a pranzo nei locali che si trovano nel centro storico, ad andare a fare shopping nei pochi ma ancora importanti negozi che ci sono in corso o nelle zone limitrofe, di andare anche semplicemente a farsi una passeggiata o di andare negli uffici pubblici, nelle banche e alla posta, rifugio ad andarci, perché spesso, anzi direi quasi sempre, non trovano uno straccio di parcheggio in zona. E perché? Perché paradossalmente gli stesse persone che sono di questi uffici le mettono la mattina e le tolgono la sera, non c'è un ricambio. Le strisce blu hanno questo di particolare, e non quello di far avere soldi al comune, attenzione, perché talmente irrisorio questo, che i conti sono ben presto fatti, ma serve a disciplinare una mentalità, quella cioè che il parcheggio non è cosa propria. Il parcheggio, la strada è di tutti e tutti devono avere la possibilità di utilizzarla anche nello stesso parcheggio. Allora se c'è, abbiamo calcolato circa 180, ora non sono chiaro, sicuro sui numeri, ma lì siamo, parcheggi a pagamento nel centro urbano di Rosolini. Se noi togliamo un 30%, quindi 60 posti che potrebbero essere per quanto riguarda i residenti e quant'altro, su cui poi voglio ritornare, noi abbiamo un ricambio di ogni ora per ora di circa 120 posti. Cioè significa che abbiamo stimato nella nostra relazione che hanno fatto anche i vigili urbani un ricambio di posti, la possibilità di posteggiare ogni ora per 120 autovetture. E questa è cosa da poco? Non lo è cosa da poco. Allora, le persone potranno non essere d'accordo, alcune saranno sparute, ma vi posso garantire che la maggioranza saranno d'accordo, anche perché dovunque andiamo, Modica, Noto, Pachino, Avola,
e ci adeguiamo,
e lì paghiamo i soldini, ci adeguiamo, ci sono le strisce blu. Rosolini non sarà da meno, anche chi viene da fuori a Rosolini avrà da pagare, solo che noi siamo sempre buoni. Buoni in che senso? Nello stabilire il quantum. Guardate come, che cosa abbiamo stabilito. La mezz'ora costa 30 centesimi, l'ora 50 centesimi, è forse la tariffa più bassa che c'è in zona, la più bassa, 50 centesimi in un'ora. Abbiamo fatto pure la tariffa di mezza giornata, cioè dalle 8 alle 13, invece di pagare 5 per 5, 25, 2,50 euro, si pagano 1,60 euro. Abbiamo fatto pure delle tariffe promozionali mensili e annuali per i commercianti, dove c'è un abbattimento del 60% dei costi. No? Stiamo pensando anche a quelli che sono i residenti. Ora, noi diciamo, siccome abbiamo parecchie zone bianche, i residenti potranno benissimo, come dire, parcheggiare le zone bianche, magari dovranno farsi invece di 5 metri, 10 metri di strada a piedi, ma stiamo pensando anche a loro, nel senso che con un abbonamento irrisorio mensile, loro possono, per una sola autovettura ovviamente, perché se hanno più di autovetture questo non è possibile, ma almeno una, garantiamolo con un costo irrisorio, lo diremo poi nei prossimi comunicati stampa quanto sarà, avranno un abbonamento mensile per poter parcheggiare la propria autovettura nella zona in cui abitano. Parcheggio come dire, agevolato, che però non vale in altre zone, perché se io dalla mia zona mi sposto in un'altra zona, lì devo pagare regolarmente il biglietto, che è già irrisorio, dico in un'ora 50 centesimi, neanche il costo di un caffè. In altre città sono anche più di un euro, per non parlare in città quali Siracusa o Catania, dove si pagano veramente soldini. Questa è la situazione. Allora, lo dico, non mi aspetto il plauso di tutti, adesso sarà così, vi aspetto però il plauso di molti, e sono convinto che quando da qui a qualche mese entrerà nella nostra mentalità, tutti saremo contenti. Questa è la verità.
E torneremo sicuramente sull'argomento, torneremo su questo con un apposito appunto argomento, un'apposita trasmissione in cui avremo anche ospite l'assessore alla viabilità e l'assessore alla polizia municipale per spiegare in lungo e in largo come va queste cose. Un'ultima domanda, sindaco. Sì. Fra un mese circa si svolgerà la festa di San Giuseppe,
sì,
una
sì.
Festa religiosa e anche civile, e molto sentita dai cittadini, in quanto sappiamo tutti che San Giuseppe è il protettore della città.
E copatrono assieme a San Giuseppe.
E copatrono. Ecco, vogliamo toccare il punto, il tasto della cavalcata.
Sì.
Quest'anno c'è la novità dello spostamento del luogo dove si farà la cavalcata, o meglio dire, torna nella sua location naturale la cavalcata. Più volte negli anni precedenti è stata fatta lungo la via Scipione, adesso ritorna lungo la via Manzoni. Ma non è tanto il luogo dove si svolge, bensì le lamentele in giro che si vanno a dire. È il sindaco Savarino e l'amministrazione comunale che ce l'ha con Tizio, ce l'ha con Caio, non vuole più via Scipione ma vuole la via Manzoni perché patteggia Paglia San Valentino. Ecco, in termini pratici, in termini pratici la sostanza è questa. Ecco, allora dissipiamo subito gli dubbi per dire che innanzitutto c'è un comitato per la festa di San
Valentino. Ma io dico questo, ho fra le mani un giornale che si chiama qua Sviluppo Industriale della zona del nord del Nebrodi, un titolo molto lungo, e c'è visto qua una cosa, sta piovendo nell'Uganda, la colpa è del sindaco. Sì, signori, quando piove in Uganda o in Argentina la colpa è sempre del sindaco, si diceva una volta piove governo ladro, no? La colpa è sempre del sindaco, qualsiasi cosa succede. Mi ricordo l'anno scorso, lo dico ovviamente per battuta, no? L'anno scorso che la festa di San Giuseppe si è spostata ad aprile, la colpa era del sindaco. Ora che si sposta lì, la colpa è sempre del sindaco. Bene, il sindaco è il parafulmine. Bene, fuori da questa come dire, larità che mi consentiranno gli ascoltatori, voglio dire che cosa? La festa di San Giuseppe è una festa gestita per intero dal comitato dei festeggiamenti che fa capo alla parrocchia San Giuseppe Chiesa Madre di Rosolini. Il comune non ha titolo di entrarvi, non decide nel programma, non decide nulla riguardo alla festa. Noi abbiamo da gestire, parola brutta, ma la festa di San Luigi Gonzaga solo con riferimento alla parte folcloristica e non a quella religiosa ovviamente, perché trattasi dell'unica del patrono di Rosolini che per regolamento diciamo comunale l'unica festa che facciamo è quella di San Giuseppe. Tutte le altre, Sacro Cuore, San Giuseppe, la Vera Croce, tutte le altre feste parrocchiali sono di competenza esclusiva dei vari comitati delle singole parrocchie. Bene, allora siamo stati interpellati dalla parrocchia San Giuseppe perché il comitato ha detto abbiamo né interesse, il piacere, la volontà di far riportare la cavalcata da via Sipione a via Manzoni, ma questo non c'è stato detto perché si vuole da noi l'autorizzazione, ma perché era una comunicazione in quanto per fare questo spostamento il comune doveva in qualche modo intervenire per aiutare il comitato nella questione logistica, per sistemare i buchi, per fare in modo di mettere le transenne e quant'altro. Su questo noi abbiamo detto, se questa è la volontà del parroco, della parrocchia, del comitato, noi siamo ben lieti di prenderne atto e di aiutare logisticamente questo spostamento, ovviamente condizione sine qua non era che le autorizzazioni della questura venissero date anche per via Manzoni.
A proposito di autorizzazione, sì. Ma l'autorizzazione per lo svolgimento della cavalcata lungo la via Manzoni, la richiede l'amministrazione comunale o il comitato?
No, il comitato.
Per chiarire, così.
Per essere chiari, tutte le autorizzazioni le richiede il comitato, perché la festa l'organizza il comitato, non il comune. Il comune è chiamato dal comitato per dare, come dire, alcuni aiuti economici laddove è possibile e anche logistici laddove è possibile. Questa è la situazione. In via Manzoni, fra l'altro, è stata individuata la parte, quella più larga, quella che è identica e analoga a quella di via Sipione. Quindi non stiamo parlando della zona di via Manzoni bassa, quella più stretta per intenderci, quella dove poi si allarga. Questo perché si vuole riportare nella propria parrocchia una tradizione, una cavalcata che parte dalla via Manzoni. Prima, quando non c'erano le norme di sicurezza così come sono oggi, si faceva con la corda, se vi ricordate, con la folla che si apriva e si chiudeva a fisarmonica e quant'altro. Oggi si vuole fare sfilare lungo la via Manzoni i carri a passo d'uomo, ma la vera e propria sfilata, e dopo la benedizione che forse si farà davanti il sagrato della chiesa, si avrà dal momento in cui, nel posto in cui la strada via Manzoni diventa larga. Dipende dal comitato, se questo è il suo volere, io auguro al comitato della festa di San Giuseppe e alla parrocchia dove io appartengo, tra le altre cose, perché sono cresciuto nella parrocchia di Chiesa Madre, ma questo non ha nulla da che spartire con questo, anche perché adesso abito nella zona della parrocchia del Cristo Crocifisso, quindi sono parrocchiano di Padre Luigi e non di Padre Bruno, anche se sono molto legato alla parrocchia, e il mio parroco, tra l'altro, Don Gondarina, abita vicino a casa mia. Guardate un po' che...
Vabbè, il nuovo vescovo ha tolto i confini, praticamente.
Ha tolto i confini. Sono contento che questa festa possa riassumere di avere, quella vitalità che sempre ha avuto di un tempo. Voglio dire che in in questa festa. Il mio vice sindaco, l'assessore allo sport di spettacolo, sta avendo anche qualche idea che vuole in qualche modo far riemergere alcune tradizioni. E fra le altre cose abbiamo dato anche la disponibilità dei locali bassi del nuovo comune, del comune di Piazza Garibaldi, dove si avranno fatte alcune manifestazioni, forse delle pesche, delle mostre e quant'altro, che il comune sta mettendo a disposizione della parrocchia, perché vogliamo creare il polmone vero della festa, essere deve rimanere Piazza Garibaldi, questo un po' è l'intendimento. E comunque se piove, come dire, la colpa è sempre del sindaco.
Bene, e chiudiamo così allora questo ennesimo appuntamento con questa rubrica a linea diretta. L'appuntamento a tutti i nostri radioascoltatori va per la prossima settimana. Buonasera.
Buonasera.
Tu t'ha affacciato mai dopo di dire quando il tramonto brucia un mare e i vecchi assetati in desideri sotto la coppola ammucciano i pensieri e rimma camminato festeggiati sosti da menzi onno stile muri io vendo a menza la pulie le case a leggio candai so canzoni e aderrami è scritta con